Buon pomeriggio a tutti, sono Nadina Foggetti. Sono qui per parlarvi dei profili internazionalistici del diritto alla privacy. Il motivo per cui ho scelto questo titolo per il mio intervento, innanzitutto un po' per la passione che ho per il diritto internazionale e transnazionale, poi data l'importanza che comunque l'argomento sta assumendo sul piano non solo nazionale ma soprattutto internazionale, ovvero la tutela della privacy nell'ambito ovviamente internazionale apre delle nuove frontiere, proprio perché appunto il mercato globale ha sostanzialmente permesso, attraverso anche l'avvento delle nuove tecnologie, che più soggetti appartenenti a realtà giuridiche differenti entrassero in correlazione tra di loro. Quindi fondamentalmente ha consentito gli scambi di natura commerciale, di natura sociale, tra soggetti che si trovavano e che si trovano in territori differenti, ma anche e soprattutto in ordinamenti giuridici differenti. Per cui sostanzialmente questi soggetti, entrando in collegamento tra di loro, iniziarono già con gli albori di internet a scambiarsi un certo quantitativo di dati, tra cui ovviamente dati personali. Ed è proprio per questo che la comunità internazionale è stata la prima a cogliere l'esigenza di una tutela dei dati personali, e non solo a cogliere l'esigenza di tutelare i dati personali che facevano capo ai singoli individui, ma anche e soprattutto di effettuare un bilanciamento tra la tutela dei dati del singolo e l'esigenza invece che questi dati venissero trasmessi e venissero utilizzati proprio affinché il mercato unico, lo spazio integrato a livello anche economico unico, potesse realmente concretizzarsi. Ma innanzitutto partiamo praticamente da un presupposto: che cosa dobbiamo tutelare, che cos'è il diritto alla privacy nell'era di internet, e cioè che cos'è quella che possiamo definire il diritto alla e-privacy. Ora, negli anni 70, quando si cominciò a parlare di riservatezza, la nostra Corte Costituzionale, ma poi anche la Corte di Cassazione, hanno affermato che la riservatezza è un diritto fondamentale che ha ogni individuo di sottrarre ad occhi indiscreti ciò che avviene nell'ambito della propria casa, quindi sostanzialmente del luogo in cui si manifesta principalmente la propria personalità. Quindi sostanzialmente era l'esigenza di tenere al riparo la propria riservatezza da occhi indiscreti. Così si è espressa appunto la Corte di Cassazione nel 75 e prima ancora la Corte Costituzionale nel 73. Oggi invece abbiamo un ambito di applicazione molto differente, quindi il diritto alla riservatezza ha assunto un'importanza differente, proprio perché appunto non è più l'individuo che vuole essere lasciato solo, ma è l'individuo che ha il diritto di controllare quelle che sono le tracce che mostra, che lascia di sé nell'ambito di internet fondamentalmente. Ogni individuo, nel momento in cui accede alla rete globale, lascia traccia di sé non soltanto stipulando un contratto online, basta vedere cosa accade su eBay, oppure ad esempio mettendosi in correlazione con una pubblica amministrazione per richiedere un certificato digitale, o ancora semplicemente guardando delle pagine internet e quindi lasciando traccia delle proprie abitudini, di elementi che possono poi in maniera più o meno diretta ricondurre la propria personalità e quindi sostanzialmente alla propria sfera privata. Quindi oggi il diritto alla privacy è un diritto diverso, un diritto al controllo e alla disponibilità, il diritto di disporre delle tracce che sostanzialmente ogni individuo lascia di sé nel mercato globale, che oggi possiamo identificare sostanzialmente anche con internet. Ecco perché proprio l'ordinamento internazionale è stato il primo ad accorgersi di queste esigenze, perché i rapporti internazionali che cominciarono a sorgere quando più soggetti hanno avuto sostanzialmente la possibilità di collegarsi attraverso la rete, è stato appunto il primo la comunità internazionale a rendersi conto di questa esigenza. Infatti la Convenzione di Strasburgo, che è datata 1981, è stata la prima fonte normativa, di natura però in questo caso convenzionale, ad accorgersi dell'esigenza che i dati personali, soprattutto quando erano sottoposti ad un'elaborazione, attraverso appunto ad elaborazione computerizzata, a necessitare di una certa tutela. E quindi innanzitutto la Convenzione di Strasburgo ha colto innanzitutto questa esigenza, ma poi anche l'esigenza di dover armonizzare gli ordinamenti dei diversi stati, proprio perché appunto una compiuta tutela della riservatezza e dei diritti dei propri dati personali doveva nascere innanzitutto da un'armonizzazione delle normative, poiché appunto la disparità di normative relative alla tutela dei dati personali comunque già di per sé nuoce in maniera più o meno diretta la tutela stessa. E poi anche perché un mercato integrale, senza frontiere, senza quindi frontiere, frontiere fisiche, frontiere di confini appunto fisici, quale può essere appunto lo spazio integrato in internet, comunque necessita di una globalizzazione del diritto, ed è proprio per questo che appunto la comunità internazionale si è fatta per prima portavoce di queste esigenze e quindi è intervenuta innanzitutto su una richiesta nei confronti di tutti gli stati che poi dovevano aderire alla convenzione, di armonizzare le proprie normative ispirandosi alla convenzione, ma poi anche e soprattutto facendosi portavoce sostanzialmente di un'esigenza di bilanciamento tra gli interessi collettivi e gli interessi del singolo, cioè l'interesse collettivo alla tutela dei propri dati e l'interesse che fa ancora capo a tutti i soggetti economici e sociali che sostanzialmente hanno invece interesse a espandere il mercato globale e quindi ad utilizzare in un certo qual modo per fini commerciali, sociali e anche statistici i dati a carattere personale. Diciamo che la Convenzione di Strasburgo, comunque, anche se non è stata ampiamente ratificata, ha prodotto i suoi effetti, poiché non solo la legislazione comunitaria che ne è seguita in materia di dati personali si è rifatta a quanto stabilito nell'ambito della Convenzione di Strasburgo, ma anche i singoli Stati membri hanno in un certo qual modo forgiato le proprie normative in materia di privacy, ispirandosi ai principi della Convenzione di Strasburgo. Ma ancor prima della Convenzione di Strasburgo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nell'articolo 8, individuava il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Sul concetto di corrispondenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo, ha elaborato nel tempo, attraverso appunto la sua produzione giurisprudenziale, il concetto di riservatezza, arrivando appunto ad individuare anche il diritto alla privacy, che incarna non solo il diritto ad essere lasciato solo, ma anche il diritto ad avere il controllo sui propri dati personali e quindi una gestione, quindi ad evitare anche che sostanzialmente questi dati possano essere utilizzati in maniera illegale da parte di altri soggetti o semplicemente contro la volontà del titolare. Penultimo approdo è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Anche in questo caso, per la prima volta, viene nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario introdotto il diritto alla tutela dei propri dati personali. E non solo esigenza di tutela dei dati personali, ma esigenza anche che vi sia un'autorità garante che controlli il trattamento dei dati stessi. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea oggi è stata introdotta nell'ambito del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e quindi anche se la stessa non ha un valore vincolante, sì, ovviamente innanzitutto lo acquista poiché la Corte di Giustizia ha richiamato questi principi nelle proprie sentenze e quindi indirettamente passano anche nel nostro ordinamento giuridico, ma fondamentalmente è una carta dal valore anche programmatico, è quasi sostanzialmente una carta d'identità per il diritto dell'Unione Europea anche nei confronti degli eventuali Stati che, volendo fare ingresso nell'ambito dell'Unione Europea, devono comunque attenersi al rispetto di questi principi, tra cui vi è anche ovviamente il diritto alla riservatezza. E quindi oggi possiamo individuare le privacy, e cioè la sfera della propria vita privata che l'individuo proietta nello spazio globale costituito da internet e viene identificato già dalla Corte Costituzionale nel 1975 come un diritto fondamentale dell'individuo, quindi un diritto inviolabile che sostanzialmente non può essere sottoposto ad abusi e cui sostanzialmente tutta la normativa anche nazionale dovrebbe conformarsi. Il nostro articolo 1 del codice della privacy, legge 196 del 2003, stabilisce appunto nell'articolo 1 che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Questo principio sembrerebbe avere in un certo qual modo recepito gli indirizzi internazionali del problema e quindi riporta poi a chiare lettere anche quanto già scritto nell'ambito della Carta dei diritti dell'Unione Europea. Però ci si chiede, siccome il codice della privacy sappiamo è stato sostanzialmente emanato con una legge ordinaria, quindi non è una legge dal valore costituzionale, questo principio è un principio derogabile, ovvero può essere derogato con una legge successiva che stabilisca ad esempio che nessuno ha diritto alla tutela dei propri dati personali? Perché nell'ambito della nostra Costituzione non c'è un diritto alla tutela dei dati personali, nella nostra Costituzione repubblicana questo diritto è completamente assente, possiamo dedurlo in via interpretativa ma non è chiaramente definito. Quindi ci si chiede, è un diritto fondamentale? Come dicevo prima, nell'ambito del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, L'articolo della parte prima, l'articolo 51, stabilisce appunto che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano e richiama quanto già definito nell'ambito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Orbene, quindi ci si chiede che valenza ha questo principio nel nostro ordinamento giuridico. Beh, innanzitutto questa norma ha una portata molto ampia. Innanzitutto perché? Perché è un principio che era stato già elaborato dalla Corte di Giustizia, come dicevo prima, poiché appunto la Corte di Giustizia ha più volte stabilito che l'ordinamento comunitario deve conformarsi ad un insieme di principi che, seppur non scritti, devono indirizzare la normativa non solo comunitaria, ma anche quella dei singoli Stati. E abbiamo anche una sentenza della nostra Corte Costituzionale che obbliga l'ordinamento italiano a conformarsi ai principi che sono stabiliti nell'ambito appunto delle sentenze della Corte di Giustizia e che interpretano il diritto comunitario. Quindi fondamentalmente questa norma ci dice sostanzialmente due cose. Innanzitutto che questo principio è un principio fondamentale. Perché? Perché nell'ambito della nostra Costituzione, se non vi è un richiamo esplicito al diritto alla privacy, c'è comunque un richiamo che viene effettuato dall'articolo 117 della Costituzione, che obbliga tanto lo Stato quanto le regioni, nei momenti in cui emanano delle norme a portata generale, ma anche nei momenti in cui emanano degli atti amministrativi, a conformarsi ai principi che sono stabiliti nell'ambito appunto del diritto dell'Unione Europea. Ed essendo oramai consolidato nell'ambito del diritto dell'Unione Europea il diritto alla riservatezza e quindi alla tutela dei propri dati personali, nell'eccezione più moderna del termine e del principio, anche il nostro ordinamento giuridico deve sostanzialmente uniformarsi a questo principio. Ed ecco che l'articolo 1 del Codice della Privacy non assume solo una portata di tipo generale, ma quindi una portata di tipo sì generale ma derogabile, ma sostanzialmente una portata inderogabile proprio per il richiamo indiretto a questi principi. Inoltre l'articolo 51 ci porta anche ad affermare che il diritto alla riservatezza è stato comunitarizzato, proprio perché appunto, torniamo un attimo indietro, stabilisce che la legge o la legge quadro europea stabiliscono le norme relative alla protezione dei dati personali. Orbene, questo che cosa significa? Significa che praticamente la comunità europea sembra fondamentalmente aver incluso tra le sue competenze anche quello relativo alla tutela dei dati personali. Quindi ci si aspetta che la comunità europea stessa possa legiferare attraverso la legge o attraverso quella che oggi può essere definita la legge quadro comunitaria anche in materia sostanzialmente di privacy. In passato questo non era mai accaduto, perché la direttiva comunitaria numero 46 del 95, che è poi sostanzialmente la direttiva sulla privacy, comunque fondava la sua ragion d'essere sull'articolo 100 del trattato istitutivo della Comunità Europea. E l'articolo 100 non ha come obiettivo quello di tutelare i dati personali, ma ha come obiettivo quello di creare un mercato unico integrato. Quindi sostanzialmente la tutela dei dati personali nell'ambito dell'Unione Europea non nasce direttamente per tutelare i dati personali, ma nasce sostanzialmente indirettamente per garantire uno spazio unico integrato a livello economico. In più, la Costituzione Europea stabilisce la creazione di reti transeuropee. Reti che sostanzialmente garantiscano un collegamento tra gli individui, tra le imprese e le pubbliche amministrazioni locali e centrali. Per far questo è indispensabile che ci sia un'adeguata tutela dei dati personali, poiché appunto un individuo entrando in correlazione con le pubbliche amministrazioni, tanto locali quanto centrali, le istituzioni comunitarie, pensiamo ad esempio alla possibilità anche di collegarsi direttamente con le istituzioni giudiziarie, perché ad esempio, a differenza di quanto accade nell'ordinamento nazionale, per quanto riguarda l'ordinamento internazionale è possibile ad esempio effettuare un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia anche semplicemente attraverso un'email, e quindi fondamentalmente anche in questo caso una certa connettività viene già garantita. Però la creazione di reti transeuropee comunque dovrebbe garantire innanzitutto dovrebbe colmare il deficit democratico che comunque investe da sempre le istituzioni comunitarie, ma dovrebbe appunto garantire una maggiore connettività. E in questo spazio unico è indispensabile che vi sia comunque contemporaneamente anche un'adeguata tutela dei dati personali. Ma veniamo alla direttiva comunitaria. La direttiva comunitaria numero 46 del 95 Innanzitutto definisce il suo ambito di applicazione e poi sostanzialmente la normativa comunitaria sulla base della quale sono state poi adottate tutte le normative statali in materia di dati personali. Innanzitutto dove si applica? Si applica nell'ambito di quelle che sono i settori di competenza comunitaria. Quindi restano fuori dalla direttiva comunitaria il titolo quinto, e quindi la politica estera e la sicurezza comune, e il titolo sesto, la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale. E questo sostanzialmente è una forte carenza dell'ordinamento comunitario, soprattutto prima della Costituzione europea, perché fondamentalmente l'impossibilità di legiferare in materia penale comporta un grande handicap per la comunità europea, in quanto può disciplinare attraverso anche norme programmatiche, quali può essere una direttiva, quale deve essere in linea di massima la tutela da apprestare, ad esempio in materia di dati personali, ma non può intervenire sulle sanzioni, visto e considerato che la maggior parte delle sanzioni per violazione anche del codice della privacy sono comunque di natura penale. Quindi questa competenza resta completamente esclusa dalle istituzioni comunitarie, quindi sostanzialmente, anche come vedremo successivamente, comporta comunque dei problemi. In particolare vorrei analizzare, nell'ambito della direttiva comunitaria, il trattamento dei dati all'estero e quindi nel momento in cui appunto i dati personali, ad esempio italiani, dei soggetti italiani, vengono ad essere sottoposti a trattamento all'estero, intendendo come essere innanzitutto paesi terzi rispetto alla comunità europea, ma poi anche stati nell'ambito della comunità europea. Che cosa succede? L'articolo 25 della direttiva stabilisce un principio fondamentale che è stato poi recepito anche nell'ambito della nostra normativa nazionale, cioè nel codice della privacy, e cioè il trasferimento dei dati all'estero, in questo caso al di fuori dell'Unione Europea, può avvenire solo se il paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. Ora, cosa significa adeguato? Innanzitutto non vuol dire equivalente, quindi vuol dire che nel momento in cui i nostri dati personali, in italiano, vengono sottoposti a trattamento all'estero, comunque già per legge non viene garantita una tutela equipollente, una tutela identica a quella che può essere garantita in Italia o comunque a livello comunitario. Quindi già c'è sostanzialmente questo sacrificio nei confronti del diritto del singolo in favore appunto di un sempre maggiore collegamento, della creazione di un mercato integrato. E questo perché? Perché la direttiva comunitaria, come dicevo prima, nasce non dall'esigenza di tutelare innanzitutto i dati personali, ma nasce innanzitutto dall'esigenza di garantire uno spazio unico nell'ambito dei quali beni, persone, capitali potessero liberamente circolare. E siccome ovviamente la frontiera è quella di Internet, anche lo spazio giuridico integrato a livello comunitario, che si svolge anche attraverso dei rapporti che si tengono solo ed esclusivamente via Internet, ha comunque la sua rilevanza. L'articolo 25 della direttiva stabilisce che sostanzialmente è compito della Commissione quello di valutare innanzitutto l'adeguatezza dei paesi terzi nell'ambito dei quali è possibile effettuare il trattamento di dati personali appartenenti a soggetti della Comunità Europea, e quindi sostanzialmente effettuato un vaglio che va a monte e stabilisce che sostanzialmente tanto il sistema giuridico svizzero, quanto quello canadese, quanto quello argentino, quanto quello norvegese forniscono una tutela adeguata nei confronti appunto dei dati personali. Quindi è possibile che possano essere trattati dati personali di europei all'estero con sicurezza, perché appunto viene in questi paesi perché viene appunto garantito una certa tutela appunto adeguata, anche se non equivalente. L'articolo 26 della direttiva poi stabilisce una deroga nei confronti dell'articolo 25, e cioè nel momento in cui non è adeguato il livello di tutela garantito dall'ordinamento del paese terzo, quindi non facente parte dell'Unione Europea, è possibile che comunque avvenga il trattamento all'estero nel momento in cui ci sono delle clausole contrattuali che sono tese a garantire l'adeguatezza della tutela del trattamento dei dati personali. Quindi che cosa succede? Che nel momento in cui la Commissione europea si rende conto che un paese terzo, in questo caso prendiamo l'esempio dell'America perché è un fatto eclatante, che appunto l'America non ha preso una tutela adeguata al trattamento dei dati personali, si possono definire delle clausole contrattuali tipo con le quali si impegnano le aziende, ad esempio americane, a tutelare in un certo qual modo, a trattare i dati in un certo modo, indipendentemente dalla normativa americana. Ed è proprio il caso, appunto, dicevo prima, dell'America. L'America infatti costituisce uno spazio economico molto ampio, molto appetibile e quindi sostanzialmente era necessario stabilire un certo collegamento e garantire alle imprese americane di poter trattare anche i dati personali appartenenti a cittadini europei. Questo perché altrimenti l'Unione Europea sarebbe rimasta fuori dal mercato mondiale. E quindi fondamentalmente, siccome la Commissione e comunque le istituzioni comunitarie non sono riuscite a stipulare degli accordi con gli Stati Uniti, né gli Stati Uniti avevano intenzione né hanno intenzione di fornire una regolamentazione della tutela dei dati personali, non dico simile, ma comunque adeguata rispetto sostanzialmente a quella dell'Unione Europea, allora si sono predisposte, o meglio l'America ha predisposto, una serie di safe harbor, e cioè sostanzialmente una serie di clausole nell'ambito delle quali vengono ad essere individuati dei principi di fondo per il trattamento dei dati personali. Questo è sostanzialmente un codice di autoregolamentazione, un codice di autoregolamentazione che viene completato come strumento programmatico da alcune linee di condotta che importano l'applicazione in taluni casi specifici. Ma quello che più importa in questa sede è sostanzialmente analizzare quali possono essere i problemi di una disciplina di questo genere. E cioè le safe harbors innanzitutto fanno dipendere il grado di protezione dei dati personali dall'adesione delle imprese, perché sono le imprese che aderiscono a questo codice di condotta. Non è lo Stato che garantisce attraverso una legge che le imprese debbano attenersi nel momento in cui trattano dati personali a questo codice di condotta. E non c'è neppure un'autorità garante che possa sostanzialmente controllare l'applicazione e il rispetto di queste regole. In più vengono predisposte una serie di norme che regolano la risoluzione delle controversie e che vengono lasciate a degli organismi privati, ad esempio a dei lodi arbitrari o agli arbitri nominati dalle aziende stesse. Inoltre l'adesione a queste safe harbors è praticamente libera da parte delle imprese. Le imprese notificano nei confronti delle autorità americane, l'autorità per il commercio, l'adesione a questo codice di condotta, ma nessuno controlla poi effettivamente se questo codice di condotta viene poi realmente rispettato. E quindi sostanzialmente notiamo una pecca molto, molto grande in quest'ambito, poiché appunto se noi diciamo che il diritto alla privacy è un diritto a carattere fondamentale e questo lo stabiliscono i trattati internazionali, lo stabilisce la Costituzione europea, abbiamo detto per osmosi lo stabilisce anche la nostra Costituzione, non possiamo poi lasciare sostanzialmente, proprio per garantire un maggiore spazio economico, una maggiore integrazione economica, una appunto carenza di tutela nei confronti di questo che abbiamo definito essere un diritto fondamentale. Un'altra deroga nei confronti del principio generale che permette il trasferimento di dati all'estero solo nel momento in cui il sistema giuridico straniero appresti una tutela adeguata nei confronti appunto del trattamento dei dati personali è previsto sempre dall'articolo 6 della 26 della direttiva, che è stato incluso nell'articolo 43 del nostro codice della privacy e prevede appunto un'ulteriore eccezione, e cioè nei momenti in cui appunto lo Stato straniero che deve effettuare il trattamento non appresta un sistema di tutela adeguato, se l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o se si tratta di dati sensibili in forma scritta, i dati possono essere trattati all'esterno. Quindi sostanzialmente si lascia alla volontà del singolo sottoporre i propri dati ad un trattamento che potrebbe anche essere spregiudicato, proprio perché sostanzialmente non c'è nessuno che garantisca che nello Stato straniero ci sia appunto poi effettivamente una tutela, seppur non adeguata, almeno minima, dei dati personali. E quindi se noi affermiamo ancora una volta che il diritto alla privacy è un diritto fondamentale, dobbiamo da stabilire che sostanzialmente è un diritto in un certo qual modo, se non indisponibile, comunque la cui disponibilità deve essere sottoposta a delle forme severe di controllo. E quindi sostanzialmente si crea una sorta di vuoto di tutela per il singolo individuo dinanzi sostanzialmente a quelle che sono le esigenze del mercato e a quelle che sono le esigenze della società globale, o anche semplicemente a quelle che sono le esigenze di sicurezza. Pensiamo a quello che ha fatto il governo americano dei dati personali, e quindi già questo sostanzialmente basterebbe ad individuare un vuoto di tutela nell'ambito innanzitutto del nostro ordinamento giuridico. Poi parliamo del trasferimento dei dati all'interno dell'Unione Europea, e se questo argomento potrebbe sembrare più pacifico, anche in questo caso ci sono degli spunti problematici che vale la pena di richiamare. L'articolo 4 della direttiva stabilisce che il diritto applicabile nell'ambito del trattamento dei dati all'interno dell'Unione Europea è quello dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il responsabile del trattamento. Quindi fondamentalmente se i dati vengono trattati in Austria dovrebbe essere competente l'ordinamento giuridico austriaco e quindi la legge sulla tutela della privacy austriaca a regolare il trattamento dei dati personali. Quindi sostanzialmente c'è un forte ancorarsi da parte dell'ordinamento comunitario al principio di territorialità. E soprattutto la normativa mette in evidenza il concetto di stabilimento, e cioè sostanzialmente il luogo in cui è stabilita l'azienda che tratta i dati personali. Il concetto di stabilimento è stato definito dalla Corte di Giustizia come sostanzialmente esercizio effettivo e reale di un'attività per mezzo di un'installazione stabile. E quindi è indispensabile che in un'azienda, ad esempio, anche se un'azienda austriaca che tratta dati personali sia stabilita lì e quindi non si sia stabilita solo al fine ad esempio di eludere l'applicazione di una normativa più incisiva, più diretta alla tutela dei dati personali, e ci deve essere un effettivo e reale trattamento, cioè non si può dire che i dati si trattano in Austria quando in realtà se ne stanno trattando in Spagna. Ci sono due ipotesi contemplate dalla direttiva, e cioè che il titolare del trattamento abbia un unico stabilimento. Nel momento in cui l'azienda che tratta i dati personali ha solo uno stabilimento, mettiamo in Italia, si applica la legge del paese in cui è stabilito il titolare del trattamento. Nel momento in cui un'azienda invece ha più sedi, ha più stabilimenti più che altro nell'ambito dell'Unione Europea ed effettua il trattamento dei dati personali nell'ambito di ciascuno di questi stabilimenti, ciascuna sede deve sottostare alla legislazione dello Stato membro in cui sostanzialmente opera. Questa si suol definire come una norma di conflitto, ovvero sostanzialmente evita che più Stati vantino il diritto di applicare la propria normativa al trattamento di dati personali che vengono effettuati in un determinato contesto. In realtà però questa norma, la norma di conflitto, è sostanzialmente una norma che genera un conflitto, proprio perché la direttiva comunitaria in un certo qual modo garantisce un certo ambito di discrezionalità. Già lo strumento della direttiva è uno strumento che comunque garantisce agli Stati membri sì di raggiungere l'obiettivo, quale quello ad esempio della tutela dei dati personali, ma dando delle linee guida comunque garantisce agli singoli Stati una certa autonomia nella definizione della normativa interna. Pertanto in questo caso questa discrezionalità ha portato ad esempio a prevedere in Grecia che si applica la legge ellenica ai dati appartenenti a soggetti che risiedono in Grecia indipendentemente dal luogo di stabilimento del titolare del trattamento. Oppure in Austria si applica la legge nazionale a tutte le utilizzazioni di dati che si svolgono nel paese. In Francia invece c'è una proposta di legge che vorrebbe sostanzialmente inserire una sorta di controllo da parte di un comitato nazionale inserire un controllo da parte di questo organismo su tutti i trattamenti, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Per cui ad esempio se i dati di un dunque se c'è praticamente un'azienda italiana che tratta dei dati di cittadini ellenici, sarà tanto competenza, cioè tanto la Grecia vanterà il diritto di regolare attraverso la propria normativa la tutela di questi dati personali e quindi le regole relative al loro trattamento, quanto ad esempio l'Italia, che stabilisce che tutti i trattamenti che avvengono sostanzialmente nel territorio dello Stato comunque debbano essere sottoposti alla legislazione italiana. Quindi da norma di conflitto diventa sostanzialmente una sorta di norma che il conflitto poi in realtà lo genera, proprio perché è strettamente ancorata al concetto di territorialità e proprio perché abbiamo ancora delle normative differenti nell'ambito degli stessi Stati dell'Unione Europea. Un altro spunto problematico viene dato proprio dalla ratio della normativa. La normativa relativa alla tutela dei dati personali presuppone che avvenga un trasferimento di dati, ovvero che i dati, un pacchetto di dati, transitino tra uno Stato ad un altro e quindi sostanzialmente transitino dall'Italia, ad esempio al Canada, piuttosto che in America. In realtà invece noi sappiamo benissimo che nello spazio integrato non sempre accade questo, anzi molto spesso i dati vengono messi su un server, poi scaricati da un'altra azienda che tratta dati appunto in un altro Stato, e quindi ci si chiede, quid iuris in questo caso? La Corte di Giustizia si è sostanzialmente espressa e ha affermato che se ogni qualvolta si inseriscono dei dati, ad esempio su un sito, dati personali che possono poi essere scaricati da un'azienda che effettua il trattamento, si dovesse parlare di trasferimento di dati all'estero, la normativa comunitaria che regola appunto delle eccezioni al trasferimento diverrebbe una normativa sostanzialmente generica, di generica applicazione. Quindi la Corte di Giustizia che cosa ha affermato? Ha affermato che è indispensabile analizzare le finalità dell'inserimento, ovvero se questi dati sono stati inseriti e non trasferiti nella dizione tecnica e normativa del termine, nell'ambito di un sito per poi essere scaricati da un'altra azienda, se lo scopo con il quale è stato effettuato questo inserimento è uno scopo sostanzialmente diretto a far sì che l'altra azienda lo scarichi questi dati e poi li utilizzi, li tratti, allora ovviamente in questo caso si applicherà la normativa comunitaria con tutto ciò che comporta. Nel momento in cui invece non c'è questa intenzione non si dovrebbe applicare e quindi siamo fuori dall'applicazione della normativa comunitaria e quindi dalla normativa che ne è derivata nell'ambito degli Stati membri. Innanzitutto, quindi, quali sono le prospettive future alla luce anche di queste problematiche che abbiamo individuato? La Costituzione europea, che speriamo venga presto ratificata anche dalla Francia, che in questi giorni sta varando il referendum, comunitarizza la materia della tutela dei dati personali. La comunitarizzazione che cosa comporta? Comporta che l'Unione europea potrebbe intervenire in maniera diretta ed autonoma attraverso quello che oggi possiamo definire un regolamento, che è una norma comunitaria che ha efficacia diretta e uguale in tutti gli Stati membri, a regolare taluni aspetti della tutela dei dati personali. E quindi sostanzialmente non lasciare la discrezionalità di ciascuno Stato la possibilità di prevedere delle disparità di trattamento. Contemporaneamente la Costituzione europea apre un nuovo orizzonte per lo spazio unico europeo, uno spazio unico che dovrebbe anche aprirsi alla cooperazione in materia penale, quella che in passato veniva lasciata appunto al terzo pilastro, ad una sorta di cooperazione intergovernativa in cui fondamentalmente gli organi dell'Unione europea, le istituzioni comunitarie non avevano assolutamente competenza di legiferare. Che cosa accade? Siccome adesso sostanzialmente si parla di competenza di tipo concorrente nell'ambito della Costituzione europea, ciò lascia pensare che presumibilmente la comunità europea potrà intervenire anche in materia penale nel momento in cui l'intervento da parte degli Stati membri non fosse adeguato. Questo perché c'entra con la tutela della privacy? C'entra soprattutto perché molto spesso se uno Stato riesce appunto a dare le norme che regolano la tutela dei dati personali, come dicevo appunto all'inizio, e si prevede la sanzione penale per la violazione del trattamento, per un abuso, per un illecito trattamento dei dati personali, la sanzione penale e quindi l'applicazione anche della normativa penale segue dei criteri completamente diversi da quelli stabiliti nella direttiva comunitaria. Quindi può essere che, ad esempio, un trattamento di dati che viene effettuato in Francia, qualora appunto il danneggiato sia un italiano, si applica sì la legge francese per stabilire se il trattamento è illegittimo, ma se sostanzialmente il titolare dei dati è un italiano, si può applicare il principio della persona offesa che stabilisce appunto che è competente la legge penale a giudicare su questi eventuali illeciti. Quindi sarebbe opportuno che la comunità europea intervenisse a monte a valle del problema, stabilendo delle regole quanto mai uniformi e quindi contemporaneamente anche intervenisse anche in materia penale per poter in un certo qual modo armonizzare la disciplina soprattutto in alcuni settori, quali appunto possono essere quelli della criminalità informatica transnazionale ed internazionale e quali appunto possono essere le problematiche penali connesse appunto al trattamento dei dati personali. E questo non solo per una maggiore tutela del singolo individuo che spesso sostanzialmente a fronte di un illecito trattamento dei dati personali vede sfuggire il responsabile alla sanzione penale proprio perché si pone al riparo della normativa o più favorevole o addirittura perché non si riesce poi realmente a sanzionare l'abuso perché non c'è un adeguato collegamento, non c'è un'armonizzazione, ma e quindi c'è anche una difficoltà di collegamento tra gli organi di polizia giudiziaria. Ma anche e soprattutto perché di riflesso, a differenza di quanto si diceva all'inizio quando è stata adottata la prima direttiva in materia di tutela dei dati personali, di riflesso ne avrebbe anche un miglioramento il mercato unico europeo e non soltanto europeo, perché ciò ovviamente costituirebbe una garanzia anche per gli operatori economici, per le istituzioni e per le aziende che potrebbero in maniera molto più tranquilla e molto più omogenea operare su tutto il territorio. Grazie.